Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 91esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Affronteremo in questa puntata i cambiamenti che si sono verificati nei comuni nel corso del Medioevo, soffermandoci in particolare sulla riscoperta del diritto romano e sull'autorappresentazione dei comuni stessi. Buon ascolto!
Giacomo, dopo aver visto quello che è successo col Barbarossa e la Lega Lombarda al termine di questo periodo di guerre, iniziano ad avvenire dei cambiamenti nei comuni. Di che cosa si tratta? Che cosa è successo?
Sì, fino a quel momento la classe dei milites, come abbiamo definiti nelle scorse puntate, era tendenzialmente una classe aperta, nel senso che chiunque avesse la ricchezza e le capacità di permettersi un cavallo e di adeguarsi all'humus culturale, quindi dell'amore della violenza, di questo senso di stirpe, chiunque fosse riuscito a far questo sarebbe entrato nella milizia. Ma ad un certo punto non basta più essere ricchi e benestanti, quindi i mercanti ed artigiani che fino a quel momento erano riusciti magari ad arricchirsi e entrare in questa classe privilegiata ne sono esclusi. C'è appunto una chiusura di questa classe e da questa chiusura iniziano a esplodere delle tensioni che esistono anche perché tra queste famiglie della milizia, tra queste famiglie aristocratiche c'è uno scontro diretto per prendersi le principali cariche all'interno del comune.
Certo.
E quindi anche queste famiglie aristocratiche iniziano a raggrupparsi in fazioni che entrano in contrasto l'uno con l'altro. Quindi c'è da una parte la conflittualità tra chi fa parte della milizia e chi non vi fa parte, e dall'altra all'interno della milizia stessa. Quindi in questo aumentare di tensioni nasce una nuova organizzazione all'interno del comune, che è quella podestarile, nel senso che intorno al 1200 i consoli iniziano a scomparire, lasciando il campo a un nuovo ufficiale chiamato podestà. Come mai succede questa cosa? Da una parte perché i consoli erano tendenzialmente più di uno, a Milano addirittura erano 23, e quindi era anche difficile coordinare l'iniziativa politica tra questi. In più, la carica di console era l'obiettivo delle lotte tra le famiglie aristocratiche. Infatti, il podestà, questo nuovo ufficiale, è chiamato da fuori apposta per essere super partes. Di solito è in carica per 6 mesi e massimo un anno se il suo ufficio stava agendo correttamente, e a termine del mandato viene eletta una commissione di cittadini che valuta l'operato di tale magistrato, e questa commissione è detta appunto sindacato. E se questo sindacato avesse ritenuto che il podestà non avesse commesso particolari infrazioni, il podestà veniva pagato assieme alla sua famiglia podestarile, che appunto tutte quelle persone, giuristi che lo seguivano nel suo ufficio, e successivamente al termine del suo incarico procedeva a cercare un altro ufficio presso un'altra città. Erano degli ufficiali itineranti tra le diverse città.
Sì, interessante.
E proprio questo genere di istituzione, muovendosi tra una città e l'altra, portava anche a un'uniformazione nel modo di gestire la cosa pubblica, ecco. E da dove provenivano questi podestà? Alla fine provenivano anch'essi dal mondo di quella milizia, perché il ruolo comunque di podestà, come era quello del console, richiedeva da una parte capacità militari, quindi un'educazione militare che i milites possedevano, dall'altra doveva anche avere una parziale preparazione giuridica, anche se era poi i membri della sua famiglia, ossia quei professionisti, insomma, che seguivano anch'essi il podestà e prendevano anch'essi il loro ruolo all'interno del comune per quei 6 mesi. Dall'altra, un'altra abilità che era richiesta a questi podestà era l'abilità nel concionare, nel parlare in pubblico, appunto, concione, che era un termine per indicare l'assemblea pubblica di determinati comuni. E quindi tutte queste capacità derivavano da una certa educazione che soltanto le classi più agiate potevano permettersi. Per quanto riguarda poi le trasformazioni all'interno della vita comunale, i consigli che abbiamo già visto, come l'arengo, l'assemblea, si modificano parzialmente e si arriva a una formazione di un consiglio grande, formato anche lì in modo diverso da città a città, e un consiglio piccolo che tendenzialmente è composto da dei membri del consiglio grande a rotazione nel giro di un anno tendenzialmente. Con questo mutamento, quindi un podestà esterno e super partes e dei consigli meglio definiti, si cercava quindi di incanalare il conflitto che aveva caratterizzato l'ultima parte dell'epoca comunale in forme di confronto non violento e regolato, cioè portare il conflitto dalla strada ai consigli mantenendo un certo galateo, ecco, evitare parole o frasi ingiuriose o minacce, o non si entra appunto con le armi, si parla uno alla volta, ecco, cose che oggi tendono a non esserci più e invece una volta erano più definite. E oltre a questo, come abbiamo detto, coloro che venivano esclusi dall'entrare in questa classe privilegiata della milizia, ossia quegli artigiani e mercanti facoltosi, iniziarono a organizzarsi anch'essi in una forma istituzionale, chiamiamola così, quella che tendenzialmente viene definita il popolo, il populus, che non indica, come si dice, tutta la popolazione, ma appunto quella parte tendenzialmente facoltosa e ricca che si organizza contro questa milizia e in alcuni paesi, in alcuni comuni, va al potere. E anche quando non va al potere, comunque questo popolo ha un'influenza, nel senso che porta a una maggiore enfasi sulla legalità, sulla scritturazione degli atti d'ufficio. Inoltre, con il popolo si inizia a passare da un sistema giudiziario accusatorio ad uno inquisitorio, che è quello che abbiamo oggi, ossia non è più la persona che deve accusare per dare inizio all'indagine o al processo, ma sono le autorità che, sapendo, venendo a conoscenza di un crimine, intervengono per portare, insomma, giustizia. Si sviluppa anche un'idea di bene comune superiore agli interessi dei singoli e si introduce addirittura in certi casi anche, o meglio, in tutti i casi, e le conseguenze più estreme si avranno solo in certi casi, ma si introducono delle differenze nei livelli di cittadinanza attraverso la fama, ossia la buona reputazione. Chi ha cattiva fama ha i propri diritti ridotti, e in primis i primi appunto ad essere oggetto di queste iniziative sono i milites stessi, proprio perché essendo violenti, essendo come si dice, preponderanti all'interno anche delle istituzioni comunali, il popolo cerca di difendersi da questi soggetti. E quando il popolo riesce ad andare al governo, da una parte i milites sono esclusi dalla cosa pubblica e anche nei processi, ad esempio, se un milites attacca o ingiuria un popolano, al processo a chi si darà ascolto? Al popolano o al miles? Si darà ovviamente ascolto al popolano, perché il miles magari l'ha minacciato, ha detto ai testimoni di dire una certa cosa e non un'altra. Insomma, il popolo cerca di difendersi da queste persone che abbiamo appunto visto essere violente e in certi casi anche prevaricatori. E in taluni casi, come ho detto, si arriva addirittura a delle liste di magnati, di questi magnati, ossia questi membri della milizia, che vengono appunto stilati su delle liste e in certi casi addirittura esiliati. Si pensi, tra virgolette, all'esilio di Dante, anche se non è questo il caso, però tale esilio aveva anche il fine di, o meglio, aveva il fine di spingere su quel desiderio di essere riammessi nella propria città, solo che per essere riammessi questi miles dovranno ovviamente rinunciare a tutti quei valori che gli erano propri, quindi l'amore per la violenza e soprattutto l'amore per la stirpe, per la propria famiglia, questo senso che nel populus invece non c'era. Ma dobbiamo anche cercare di mettere i puntini sulle i, dicendo che il popolo non dobbiamo intenderlo in senso democratico, come ho detto prima, sì, nel senso che non tutti facevano parte del popolo e soprattutto la cattiva fama colpiva anche alcune parti di quelli che noi definiremmo il popolo, come i poveri o anche chi svolgeva lavori infimi come i macellai o i boia o i pescatori o gli attori o i servitori, i bovari, i lavoratori della terra, gli ortolani, i marinai. C'è tutta una categoria di persone a cui questi diritti vengono, i diritti all'interno dell'istituzione comunale vengono limitati proprio per questa cattiva fama. Anche il popolo poi avrà il proprio apparato istituzionale con un'assemblea e una sorta di podestà proprio, che è il capitano del popolo, che poi vedremo meglio anche per quanto riguarda la nascita delle signorie.
Bene, bene. Molto interessante, perché sono degli aspetti che così si pensa siano emersi molto più tardi nella storia delle nostre società, però in realtà hanno delle radici più antiche. Un aspetto particolarmente interessante, probabilmente neanche molto conosciuto. Che cosa succede, per restare in ambito legale, che cosa succede con quella che è stata la riscoperta del diritto romano?
Allora, si può già dire appunto che il diritto romano viene un po' riscoperto in questo periodo. Già il Barbarossa, quando va a Roncaglia a fare la sua dieta, porta con sé dei giuristi dall'Università di Bologna e cerca di riprendere appunto il diritto romano per giustificarsi. I comuni, un po' sulla falsa riga, però seguendo quella strada, cercano anch'essi di utilizzare il diritto romano per i propri fini. Ossia, cosa dicevano i giuristi in quel periodo? Sostenevano la necessità di una jurisdictio, ossia la facoltà di ius, diritto dicere, ossia di attribuire un diritto, di attribuire le ragioni, quindi di sentenziare, ma anche di eseguire, sì, tali provvedimenti, quindi un potere coercitivo, insomma, un potere effettivo di, come avevamo detto anche nelle scorse puntate, di stringere dal districtus. Quindi in un'epoca che diventa sempre più ricca, perché comunque bisogna pensare a questo periodo come un periodo progressivo e di sempre maggiore crescita economica, in un periodo di crescita economica aumentano le liti e i contenziosi e aumenta anche la domanda di giustizia. E quindi i comuni molto pragmaticamente cercano di utilizzare il diritto romano per affermare la propria giustizia a scapito delle altre presenti sul territorio. Solo che l'utilizzo di questo diritto romano, che era un po' scomparso in realtà, appunto viene riscoperto adesso con il Corpus Iuris di Giustiniano. Nelle campagne, tendenzialmente, se il diritto romano era rimasto a un livello di consuetudine o comunque molto modificato. La riscoperta di un diritto romano più puro, chiamiamolo così, porta a un nuovo esito, soprattutto nelle campagne. Si può pensare, ad esempio, a una lite in materia di libello, sia il contratto riguardante il canone di affitto di una terra. Se si arriva a un tribunale cittadino e il tribunale cittadino rivede questo contratto secondo il diritto romano, questo contratto viene modificato secondo le categorie di questo diritto romano, perché vengono immesse tutte le serie di punti o comunque di
paragrafi, quello che oggi sarebbero i paragrafi.
Ecco, sì, viene modificato e quindi cambia la sua effettiva sostanza. E soprattutto cosa cambia? Cambiano i rapporti politici. Abbiamo visto come nel periodo precedente il potere all'interno delle nelle campagne fosse detenuto da signori di castello, ma anche da monasteri, istituti religiosi e quant'altro. Però, come abbiamo detto, era un potere che era passato in eredità, non era un certo potere legittimato da un'autorità superiore come poteva essere quella dell'imperatore. Sì. I comuni invece, usciti dalla lotta con il Barbarossa, vengono legittimati dallo stesso Barbarossa e la jurisdiction dell'imperatore viene in un certo modo lasciata ai comuni, e quindi i comuni cercano di utilizzare questo principio per estendere il proprio controllo sul contado, come abbiamo già visto che cercava di fare, insomma. E appunto, se il conte governava sul contado, la città si sostituisce al conte, e se la città usufruisce o fa proprio il diritto romano, allora anche il contado, il distretto, dovrà utilizzare questo diritto. E la città inizia a esportare questo sì modello per affermarsi. Un esempio può essere il trattato di Martino da Fano, che è un giurista del XIII secolo, che nel trattato De Hominicis si pone il problema degli uomini nelle campagne, tutti quei contadini che abbiamo visto avevano dei rapporti con i signori, magari per un contratto effettivo o per consuetudine. Lui si chiede, per quelli che non hanno un contratto ovviamente, cosa c'è dietro l'obbligazione che questi uomini hanno verso i loro signori. Lui postula che dietro a queste obbligazioni ci sia un patto originario di cui si è persa coscienza, traccia, insomma, sì, traccia. Lui cosa dice? Dato che c'è un contratto, c'è un patto che vi lega, se il signore non rispetta quello che dovrebbe essere il tuo diritto, vieni in tribunale e fai valere i tuoi diritti. Ossia, attira tutta quella porzione della popolazione contadina che può avere dei conflitti, insomma, dei battibecchi con il proprio signore all'interno del tribunale cittadino. E ovviamente questo vuol dire riconoscere l'autorità della città all'interno del proprio territorio. Sì. Ma un altro strumento che utilizza è appunto questo del riconoscimento della jurisdiction. Ci sono diversi casi, però uno tra i tanti è una lite che oppone la famiglia degli avvocati al comune di Genova, per fare un esempio. C'è un omicidio in un paese di cui sono signori appunto questi avvocati, e la questione arriva al tribunale cittadino per chiedere se la facoltà di legiferare su questo caso fosse del comune o della famiglia. Il comune mette sul piatto che l'imperatore Barbarossa gli ha concesso la giurisdizione sull'intero comitatus, cioè, e dice: voi avete un privilegio imperiale che vi dica la stessa cosa? No, basta, allora abbiamo ragione noi. E quindi il diritto romano diventa una sorta di strumento di violenza dolce, si può dire, per imporre il controllo del comune su un contado, un distretto che utilizzava una diversa cultura giuridica e politica, quindi, insomma, disconoscendola, si può dire che la città giocava con delle regole e il contado con delle altre, ma alla fine la città ha avuto la meglio.
Ecco, questo è un aspetto interessante, questo utilizzo particolare del diritto, questa proiezione in realtà del diritto romano. Questo tipo di operazioni sono venute anche molto più tardi, anche ai tempi nostri, se si pensa a quello che dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti hanno fatto con la proiezione del loro diritto a livello internazionale, estendendo la giurisdizione americana in territori dove questa non era assolutamente applicabile. Ecco, no? È interessante vedere che diciamo, ha radici antiche questo modus operandi, molto, molto interessante, di applicare il diritto romano. Che cosa possiamo dire sull'autorappresentazione del comune?
Allora, è un argomento comunque molto ampio, nel senso che il comune si autorappresenta in diversi modi, in diversi tempi. All'inizio, per quanto riguarda l'origine del comune, come abbiamo visto negli altri episodi, non vi era effettivamente un palazzo pubblico, ma il comune si appoggiava spesso alle cattedrali e quindi al vescovo, come abbiamo visto appunto nelle sue origini. A volte non c'era questa contrapposizione diretta. Poi, progressivamente, in maniera diversa da città a città, c'è una svolta e nasce il palazzo comunale, dove vi sono appunto le riunioni delle assemblee. Su questi palazzi abbiamo poche informazioni che ci derivano dai vari cronisti, però qualcosina lo sappiamo. Ad esempio, nel palazzo pubblico di Cremona sappiamo che erano esposti gli scudi sottratti ai milanesi nella battaglia di Corte Nuova nel 1213. Che è una cosa molto simile a quello che è avvenuto a Giornico. Quindi le rotelle dei milanesi sconfitti sono appese nella chiesa parrocchiale, anche qui nella chiesa, perché non c'è il palazzo comunale, quindi c'è sempre questa dialettica. In più, appunto, quando si viene a creare questo palazzo comunale, se viene creato lontano dalla cattedrale, si forma tendenzialmente una nuova piazza. Se invece è presso la chiesa, la piazza più o meno è la stessa. Per esempio Milano, a Milano, dove adesso c'è il Duomo, vi erano in realtà due chiese che ora non esistono più, ma se si visita il Duomo si vede poi sotto le fondamenta. Presso la piazza qui di quello che attualmente è il Duomo, se si prosegue non nella via verso il Castello Sforzesco ma verso l'altra, dove attualmente c'è un McDonald's e poi c'è un KFC, c'è lì il vecchio palazzo comunale, ecco, che è un po' ignorato. Però se ci facciamo attenzione, tra l'altro in una di queste colonne abbiamo un'immagine della Scrofasi Milanuta, che è legata appunto alle origini di Milano, quindi sarebbe l'antico che legittima il moderno. Altre immagini sono, possiamo pensare a quello del Palazzo della Ragione di Bergamo, in Città Alta, dove, se stiamo attenti ai pilastri, vediamo su uno di questi tanti, chiamiamoli omini, tutti uguali di altezza, che si tengono per mano. Ossia, si rappresenta sul capitello quello che è l'ideale comunale, ossia la concordia tra i cittadini, che devono essere tutti uguali e che si aiutano l'un l'altro. L'ideale. A volte si rappresenta anche l'istituzione stessa in questi palazzi attraverso, ad esempio, gli stemmi o attraverso l'immagine di un magistrato. Sempre parlando per quanto riguarda Milano, sempre in questo palazzo comunale poco tenuto in considerazione, se lo guardiamo dalla piazzetta dietro il McDonald's, vediamo sul muro del palazzo il podestà o il drago da Tressino. Questo è un magistrato che appunto rappresenta il comune stesso, c'è cioè una glorificazione del comune, anche perché il magistrato è rappresentato a cavallo e tendenzialmente fino a quel momento a cavallo erano rappresentati solo gli imperatori. Pensiamo alla statua di Marco Aurelio, ad esempio. Quindi è il comune che, finite le guerre col Barbarossa e più o meno il periodo è il 1233, quindi si arriva alle guerre con Federico II, però in questo periodo il comune si pone alla stessa altezza di potere di un imperatore, ecco, cioè dice già qualcosa, insomma, delle pretese di questi comuni.
Perfetto, benissimo, abbiamo visto che cosa sono stati i cambiamenti all'interno del comune e nella prossima puntata vedremo i motivi delle divisioni che si manifestano e come queste avranno delle conseguenze importanti.
Conclusione del 91esimo episodio, vi ricordiamo che per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se desiderate sostenere la produzione di questo podcast, potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra testata. Basta scriverci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.